Ave Maria, cari amici, radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulla radio, sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, cari ascoltatori, da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria,
Ave Maria.
Ave Maria.
Ho visto che domani è San Cirillo e Metodio, vero? Che sono i compatroni insieme a San Benedetto, vero, dell'Europa. Questa Europa, mamma mia, povera Europa. Povera Europa. Vabbè. E bisogna pregare tanto, sapete, perché facevo questa riflessione stamattina. Dico, questo mondo è un mondo dove siamo diventati dei caini professionisti, cioè ammazziamo i fratelli senza pietà. Per cui non parlo solo del Medio Oriente, ma il mondo tutto è una carneficina, cioè ammazzare i propri fratelli, i propri figli. Cioè, voi guardate. Beh, il Medio Oriente è quello che è, però poi andiamo in Africa e vediamo quel che c'è. Se penso ad anni fa, quando c'è stato tra le due tribù, vero, dei, mi ricordo più i nomi adesso, dei Tutu e di quegli altri, insomma, c'era il fiume che era rosso di sangue. Poi dopo, vedete che anche lì, tra l'Ucraina e, sì, diciamo, non si fa neanche più tanta pubblicità, ma diciamo, parlo di migliaia di morti, no? Tranquillamente, cosa volete che sia. Il fatto è questo, che noi quando iniziamo a avere un pensiero omicida verso la vita nascente, poi ce l'abbiamo, no? Diciamo, abbiamo rotto praticamente l'argine, si può ammazzare tutto fino alla fine. Sosperiamo, sapete, che visto e considerato che i conti pubblici non sono mica tanto a posto, no? Con tutti questi vecchiotti che ci sono in Italia e percepiscono la pensione perché hanno versato i soldi, ma siccome sono stati usati quando era di versare i soldi, adesso si possono gettare perché non servono più a nulla, no? Qui non si sa mai qui cosa viene fuori, sapete? Non c'è da meravigliarsi di niente, e naturalmente questo fa, pensavo anche alla situazione, vero, russa, ucraina, e la sfida, vedete che la Russia resiste, quello che vuole vuole, e dice: io se mi muovo in compagnia della Cina comunista, vero, diciamo che le vostre potenze sono ridicole in confronto alle nostre, per cui fa la voce grossa lui. E poi la Cina, carneficina, pensate la carneficina in Cina. Io ho visto le foto, le immagini, vero, delle donne che se partorivano una bambina dovevano buttarla sul marciapiede, ecco, che morisse. Ecco, e lì ho visto le foto dove passava lo spazzino e con l'arpione le arpionava, vero, e le buttava nel secchio delle immondizie. Voi immaginate lo spazzino che non tira su carte o altre cose, ma arpionava le bambine e le buttava dentro nel cassonetto. Allora, dico, il Signore che da lassù guarda giù, allora, vedete. Questa povera umanità che quando è senza Dio, ma dico il Dio vero però, perché qui ci sono anche degli dèi che vogliono la morte dei fratelli, e questi non mi risulta che siano quelli veri, ecco, perché il Signore è vita e dà vita e non vuole che ci uccidiamo, tant'è vero che c'è il comandamento non uccidere, ma chissà perché qualcuno pensa che si possa uccidere tranquillamente se non si è della propria religione, no? È terribile questa cosa. Per cui guardando, cioè facendo il giro del mondo e pensando anche a quello che ha detto la Madonna a Fatima, dice la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo provocando guerre, rivoluzioni in tutto il mondo. Ma infine il mio cuore immacolato trionferà. Non ha mica ancora trionfato, per cui la Cina potrebbe essere ancora il bastone che ci picchia, non solo la Cina, ma la Russia, in quanto se avessimo pregato per la conversione della Russia, la Russia convertita avrebbe anche convertito la Cina. Pensate un po' quanti missionari, quante cose. E invece cosa è successo? Che invece che convertire la Cina è diventata comunista anche lei ed è una superpotenza atomica anche, fra l'altro, e guardate, le prospettive non sono per niente serene. E poi diciamo interessante perché qualcuno prega perché il Signore ci doni la pace, ma cioè proprio siamo strabici, cioè non riusciamo a centrare il centro del problema. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, scoppierà una guerra peggiore di questa. Ora, il problema, cioè la guerra è una diciamo è il frutto dei peccati. Noi facciamo guerra a Dio, che è vita, e naturalmente cosa succede? Che facciamo anche guerra al suo corpo mistico, che siamo noi, per cui ci ammazziamo gli uni gli altri. Quando tu gridi a morte Gesù Cristo, tu che cosa fai? Gridi guerra verso Gesù Cristo, che è il capo. Gridando guerra verso Gesù Cristo, che deve morire, vuol dire che gridi anche guerra al corpo mistico, che siamo noi, per cui la guerra la vogliamo noi. E possiamo fare tutti i trattati di questo mondo, ma sono trattati, diciamo, fatti sulla sabbia, non sulla verità, no? Sono fatti sugli egoismi, sono fatti sui peccati, le leggi che vanno avanti galoppando, leggi anticristo, morte Gesù Cristo e la sua legge, e facciamo le leggi anticristo. Ma che cosa volete che raccogliamo? Raccoglieremo morte, perché se rifiutiamo la vita raccoglieremo morte. E diciamo, è vero che venerdì, dici Claudio, è anche una buona giornata, visto che ieri praticamente era giovedì grasso, ma giovedì grasso, io vedo che sono 365 grassi giorni dell'anno, ditemi qual è il giorno magro con tutti i peccati grassi che si fanno giorno e notte, no? Ecco. E allora è interessante vedere, insomma, ieri c'era una maschera che era vestita da drago, aveva un grembiulino davanti e dietro c'era scritto BCE, Banca, cos'è? Banca Centrale Europea. E in effetti i draghi e il grembiulino e così, ma vedi che ci sono anche delle persone che capiscono le cose, bella, bella. Peccato che non l'ho fotografata, no? Però me la ricordo. E così, rallegriamoci ed esultiamo, perché la stoltezza, diciamo, si è propagata così in profondità che oggi trovare una persona che ragiona, diciamo, da cristiano e nella verità, hai voglia tu di trovarlo. E se tu contesti le cose che vedi, ma ti guardano come un extraterrestre. Difatti noi praticamente dovremmo poi diventare extraterrestri, perché partiremo da questa terra e finiremo in una zona extraterrestre, per grazia di Dio, ma sono tutte considerazioni così spicciole che sono anche provocazioni, tutto sommato. È così. Allora, Anna, noi oggi abbiamo il libro della Genesi e diciamo che poiché ho anche i commenti di Don Dolindo, che bisognerebbe fare una trasmissione soltanto su questo non solo su questo capitolo, ma diciamo su questi versetti, ecco.
Poche righe, sì, immagino.
Oh sì, mamma mia, non posso leggervi tutti, ma lui inquadra bene le cose, no? E ti fa vedere chi è il nemico, perché fa così, perché insomma, interpreta molto con grande sapienza, come è solito fare. E io vorrò anche leggervi qualcosa, ma dovrò saltare di qua e di là, perché saranno 20 pagine solo su poche righe che noi leggeremo. Allora Anna, a te la parola.
Certo. Il demonio, assunte le sembianze del serpente, tenta di condurre alla rovina Adamo ed Eva. Poiché vivevano nell'innocenza, infatti, la tentazione poteva loro provenire solo dall'esterno. Il serpente induce Eva a mettere in discussione il comando divino, considerando quanto sia attraente il frutto proibito. Prima Eva e poi Adamo cadono in disgrazia di Dio per avergli disobbedito, mangiando di quel frutto. Con il peccato la malizia entra nel loro cuore ed essi si accorgono di essere nudi. La disobbedienza a Dio porta solo rovina e infelicità. Dal libro della Genesi. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiarne, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino.
Ma pensa il demonio com'è sottile, cioè ha dato, diciamo, dell'egoista, del geloso, cioè praticamente ha calunniato Dio, no?
Certo.
Per cui voleva mostrare: ah, ma tu però non sai perché ti ha detto di non mangiare, perché sennò diventi come lui, per cui è per quel motivo che ti ha detto di non mangiare, ma se tu lo mangi diventi come lui, no? La proposta è veramente micidiale, pensate un po'. Ma sentiamo un po', ecco, scorro qui e là, perché come dico non è possibile leggere, ma però dà tante belle indicazioni Don Dolindo. Cioè, il serpente del quale qui si parla è certamente il demonio. Si sa anche dalla storia dei santi che il demonio prende spesso forma degli animali. Sant'Antonio Abate si presentava, sotto la forma delle fiere più crudeli per tormentarlo. Il demonio può possedere un animale e può servirsene come strumento di male. Così quando Gesù Cristo cacciò dall'indemoniato di Gerasa la legione di spiriti maligni che lo infestava, e si domandarono il permesso di invadere un gregge di maiali che lì pascolavano. Li invasero, infatti, e li precipitarono nelle acque con grande impeto. Perché questa abitudine di Satana di servirsi di animali per manifestarsi? Prima di tutto, egli era il più bello degli angeli, caduto per orgoglio, ridotto in uno stato di degradazione orribile, ostinato in questa degradazione fino a crederla ancora indipendenza, forza e grandezza. Non sa scegliere che forme orride per manifestarsi sensibilmente. Gli animali sono infatti l'espressione vivente delle rudimentali idee del vizio e della virtù, come si rileva dalla stessa scrittura. Il serpente, per esempio, rappresenta la malizia accorta, la colomba la semplicità, il leone la fierezza, la tigre la crudeltà, eccetera. Il demonio, che è completamente degradato e che ha perduto ogni decoro di perfezione, non sa manifestarsi che in quelle forme orride che più rispondono al suo stato. Dio non gli permette, che raramente, di camuffarsi da angelo di luce, ma anche allora Satana non può nascondere la sua estrema miseria. E gli ricordo, diciamo, un fatto, che una signora aveva confidato a un'amica che da qualche tempo gli appariva la Madonna e le chiedeva di pregare, di fare penitenza per la conversione dei poveri peccatori. Per cui la proposta era ottima, vero? Cioè, era veramente cristiana, piena di carità, eccetera, eccetera. Questa amica, per grazia di Dio, era molto prudente e anche, diciamo, penso che il Signore l'abbia usata come strumento per aiutare questa, diciamo, veggente, tra virgolette, no? E dice: guarda, però, che queste qui sono cose delicate, sai, tu non è che puoi gestirtele da sola, per cui ti converrebbe, magari ti ci porto io, ma sai, quel sacerdote là è anche un esorcista buono, veramente una persona anziana, ma che è molto pratica di queste cose, e andiamo a sentire lui che cosa dirà, ecco, di questa tua esperienza che stai facendo. Sì, sì, volentieri. E difatti va là. Dice: cos'è che ti dice la Madonna? Dice così e dice cos'ha. Però tra le tante cose che aveva detto c'è sempre qualcosa che non quadrava, perché noi mangiamo di tutto, è vero, quando ci dicono, cioè, messaggi e messaggini, basta che dicano che sono quelli giusti, noi li prendiamo tutti per buoni, no? Ebbene, questo sacerdote, invece, che aveva un fiuto, diciamo, particolare, dice: ascolta un po', ma quando la Madonna ti appare, tu gli vedi i piedi? E lei si ferma per un po' a pensare, dice: ma no, in verità, dice, lei appare sopra una nuvoletta o dentro una nuvoletta e io i piedi non glieli vedo. Ah, bene, la prossima volta che ti appare, tu gli chiedi che ti faccia vedere i piedi. Era molto esperto questo sacerdote, no? E difatti apparve questa presunta Madonna, che chiedeva cose apparentemente buone, ma non tutte, cioè cose che non, alla fine erano aria fritta, e dice: o Vergine, dice, mostrami i tuoi piedi. È sparito tutto, perché può presentarsi, vedete, può gli è concesso anche talvolta di presentarsi come immagine di Maria, ma però non può mostrare i piedi, no? Perché i piedi hanno il calcagno che gli schiaccia la testa al demonio, no? E il demonio non può avere il calcagno di Maria, capite? Può anche vestirsi, diciamo, con sembianze mariane, ma però, diciamo, voi vedrete, ecco, le immagini di tutte le Madonne riconosciute, diciamo, si vedono i piedi, altre invece sono dentro le nuvolette, non si capisce bene, insomma, il piede è molto importante, no? La donna ti schiaccerà il capo, il calcagno di Maria, il demonio non può averlo, chiaramente c'ha lo zoccolo lui eventualmente, no? Capite? Qui questo santo esorcista aveva fiutato l'inganno, no? È metodo del nemico questo qui, di presentarsi in un modo, ma sempre non si presenta in modo da mostrare cose sbagliate apparentemente, no? Ma diciamo è sempre, ci mette un po' di questo e un po' di quello, perché altrimenti tu, se subito ti dice, vedi, se tu mangi del frutto dell'albero finirai rovinata. No, se glielo dice, questo non lo mangia, no? Dice, no, diventi come Dio. Per cui le proposte devono essere buone, positive di per sé, no? Vabbè, comunque andiamo avanti. Non si può trovare che negli animali quello che rassomiglia alla funesta attività di Satana. Egli, quando aggredisce, è leone ruggente, come dice San Pietro, vero? E cerca la preda. Quando insidia, è un serpente. Quando dilania le anime, è un lupo rapace. Quando insinua l'impurità, è un animale immondo. Spesso Satana, assumendo la forma di animale, riunisce in una sola figura vari tipi di animali feroci e forma un mostro o un dragone, di nuovo conio. Spesso mostra di prediligere certe forme di animali perché forse gli riesce più facile possederli. In fondo egli stesso, essendo tutto degradato ed essendo relegato sulla terra come in una sfera di attività basse e materiali, può dirsi praticamente un animale feroce. Tutto concentrato nella sua orrida vita, anelante solo a fare strage e a diffondere la morte. La Chiesa, che è la più meravigliosa interprete della verità, così chiama Satana nel solenne esorcismo. Bestia che stermina la vigna di Dio, dragone scelleratissimo, serpente antico, eccetera, eccetera. Sicché sulla terra il demonio è come un animale, vive ma non può aspirare alla vita eterna. Le sue nobili qualità, che un giorno formarono la sua bellezza, sono così degradate che rassomigliano alle materiali potenze degli animali. Egli vive di miserie e di quanto più vile sta nella materia. Per questo, quando volle farsi adorare, fece idolatrare la materia, gli animali, gli uomini scellerati, raccolse tutto ciò che sulla terra gli rassomigliava e ne formò degli idoli. Infatti, vedete, gli idoli hanno sempre forma animale, no? È interessante questa cosa qua. Adesso vediamo un altro aspetto, c'era ancora dell'altro da leggere. La tentazione. Ecco, la psicologia del primo peccato. La tentazione cominciò con una discussione sul comando di Dio e quindi cominciò col minare, le basi stesse dell'atto di obbedienza che il Signore reclamava dalla sua creatura. L'obbedienza, infatti, è una virtù che non ammette discussioni, perché è la sottomissione della volontà al giudizio dei superiori. La nostra volontà, che si determina con il nostro giudizio, quando obbedisce, si determina per il giudizio di chi comanda. E questa è l'essenza stessa dell'obbedienza. Dio, avendo imposto all'uomo un atto di obbedienza perché avesse meritato logicamente, fece in modo che egli non ne vedesse la ragione, affinché fosse stato un vero atto di obbedienza. Il Signore minacciò solo la pena, una pena gravissima, per far intuire all'uomo che il precetto che gli dava era di grande importanza e quindi per facilitargliene il compimento. La stessa minaccia della grave pena poi doveva indurre l'uomo a non discutere ma ad obbedire. È interessante, è vero, Anna, quando tu senti le discussioni talvolta tra figli e genitori, no? Cioè, il genitore dice fai così, no? Ma diciamo questo si mette a discutere, ma tu sei esagerata, i miei amici fanno così, ma la professoressa ha detto, ma non vedi che il mondo non è come dici tu? Qui discussione non finire perché non si vuole obbedire in pratica, no? Il demonio, dopo aver distratta l'attenzione della donna, sentite che sottile, Il demonio, dopo aver distratta l'attenzione della donna con la singolare forma del serpente, le suscitò il desiderio di discutere sul comando divino e stuzzicò il suo giudizio col domandarle il motivo del precetto che le era stato imposto. Pensa al demonio, no? Egli non domandò perché non dovesse mangiare il frutto dell'albero proibito, ma generalizzò maliziosamente la domanda e disse: per qual motivo Dio vi comandò di non mangiare di tutte le piante del paradiso? Voleva far notare alla donna che quel precetto le restringeva la libertà. Voleva già presentarglielo come illogico, già che il frutto proibito era un frutto come gli altri. Voleva già produrre in lei, subconscientemente, un giudizio sfavorevole a Dio. Se avesse fatto la domanda solo per l'albero proibito, la donna non avrebbe pensato agli altri, non avrebbe avuto un termine di paragone per giudicare, ed avrebbe risposto più facilmente che Dio così voleva. Alla domanda più ampia di Satana, la donna rispose portando la sua attenzione su tutti gli alberi del paradiso terrestre. Difatti rispose: del frutto delle piante che sono nel paradiso noi ne mangiamo. E soggiunse: ma del frutto dell'albero che è nel mezzo del paradiso il Signore ci ordinò di non mangiarne e di non toccarlo, affinché, per disgrazia, non abbiamo a morirne. C'era già un certo rammarico in queste parole, poiché invece di ricordare prima di tutto al tentatore il precetto di Dio, la donna constatava che poteva mangiare di qualunque frutto, ma che solo di quello non poteva cibarsi. Subconscientemente il comando divino le appariva strano, la pena sproporzionata, l'effetto della pena discutibile. Avrebbe dovuto dire che non mangiava del frutto proibito per amore di Dio, per fare a lui un ossequio, per obbedire alla sua volontà, ma poiché la sua coscienza era già scossa ed il cuore non amava Dio come avrebbe dovuto, si contentò di citare servilmente il comando divino con una certa esagerazione, già che Dio non aveva proibito di toccare il frutto, ma di mangiarne. Il riportare dunque il comando di Dio non era nella donna un atto di ossequio, ma era come il declinare la responsabilità di un'affermazione che alla sua coscienza sconvolta appariva quasi paradossale. Essa si trovava spiritualmente in uno stato simile a quello dei peccatori decaduti dall'amore di Dio, illusi dalle passioni, sconvolti dal proprio giudizio, che non sanno più vedere la malizia del peccato o che tutt'al più lo vedono come una proibizione positiva. Fu questo il primo saggio del positivismo balordo che Satana fece nel mondo per distaccare le creature da Dio, come facendo cadere Adamo per amore della donna, col miraggio di una elevazione superiore. Voi sentite che spiega punto punto, ma è interessante, no? Cioè, noi leggendo soltanto non possiamo comprendere la sottigliezza, solo un santo la sa spiegare. Voi vedete come la sa spiegare bene e mostra i vari passaggi per arrivare a consumare il peccato, no? E così è continuamente, cioè il ragazzo cosa fa? È curioso. E dove va? In internet. E se ci sono dei siti che parlano di porcherie, dei siti che parlano dei satanisti, quelle cose là, è curioso e va a vedere, no? Anche il serpente, diciamo, era tra i rami, eccetera, però sente la voce e ascolta, cioè è curioso, va a vedere, va ad ascoltare, no? Per cui il serpente ha questa caratteristica, no? Il serpente è, diciamo, forse l'ho raccontato anche una volta ero in un campeggio e c'era un prestigiatore che con la sua, col suo camper era là. A un certo momento sto qua, apre delle gabbie, cari miei, escono tre serpenti boa, o pitoni, non so, comunque erano dei serpentoni, eh? Mamma mia, dico, ma questo è matto, oi. No, dice, non vi preoccupate, non vi preoccupate, non fanno niente, no? Sai, vedere tra l'erba questi bestioni qui, no? Non, serpente, serpente, eh? Dice, non vi preoccupate. Poi libera da una gabbia, diciamo, tre conigli. I conigli naturalmente, finalmente, sono liberi e scappano, corrono, no? E poi però si fermano perché c'è l'erba da mangiare. I serpenti che, diciamo, si strisciando si avvicinavano a questi conigli, che potere hanno avuto? Hanno il potere di, fissando negli occhi i conigli, li hanno ipnotizzati. E questi coniglietti erano paralizzati, non riuscivano a scappare, avevano proprio... Il centro nervoso aveva paralizzato gli arti e questi serpenti continuavano ad avanzare finché uno alla volta se li sono mangiati tutti e tre. E dico, a me è capitata questa esperienza e come me la ricordo bene, no? Per cui tu prima c'è la curiosità, poi attraverso gli occhi, vero, tu vai a vedere e sei come ipnotizzato, no? E tu vedi che sti poveri ragazzi decadono, non vogliono più venire a messa, non credono più in Dio, vero? E si dispongono a vivere peggio degli animali, non accettano nessun rimprovero, e diciamo, capita così, no? Per cui l'effetto serpente. Adesso vado avanti. Cioè, che cosa era l'albero della scienza del bene e del male? Anna Caterina Emmerich, benedetta e beata Caterina, la benedico perché quante cose belle ci dice. Ecco, in una sua rivelazione dice che ogni fiore, ogni frutto, ogni pianta esprime un'idea e una conoscenza. Tutte queste creature di Dio hanno un linguaggio recondito, appena intravisto dai più delicati poeti, e sono nel quadro della creazione come uno scritto meraviglioso nel quale si tracciano con le sillabe e le parole, ma le idee quasi come nella scrittura cinese, nella quale non si segna il suono delle sillabe, ma si fa un piccolo disegno più o meno convenzionale per fermare sulla carta il concetto di qualsiasi idea. Tutta la creazione è dunque come un alfabeto sintetico e colossale. Ogni creatura esprime una o più idee ed è questa una delle ragioni misteriose della forma degli animali, dei fiori, dei cristalli, dei minerali e delle più piccole creature. È in questo senso profondo che tutte le creature cantano la gloria di Dio. San Francesco le vedeva, no? Lodato sì, mio Signore, è vero. Lodato sì, mio Signore. Lodava il Signore perché vedeva nelle creature il canto, la gloria di Dio. Mi ricordo che un anno a San Giovanni Rotondo, no, ero con quel pullman famoso di ragazzi che mi deridevano, dicendo: ma tu sei matto, dicevano, perché tu dici che non si possono fare certi peccati, ma noi li facciamo tutti i giorni, dicevano, ma sei ridicolo quello che tu dici. Ma vabbè, finché poi si sono confessati tutti quanti, vero? Tutti quanti però hanno cambiato completamente vita. Ma mi ricordo un particolare, no? Che riguardo alla lode al Signore, siccome stavo di fianco a un altare e davanti a questo altare c'era un vaso di fiori con dei gigli, e guardandoli, dico, è pura fantasia questa, dicevo, guardate i gigli, non vedete che hanno come la bocca spalancata, vedete, sono i pistilli, vero, mi sembra, sono come le tonsille, no? E cantano la gloria di Dio ed emanano il profumo dell'amore, dico, per cui questi fiori, vedete, danno, cioè ci insegnano come dobbiamo comportarci noi, le tonsille ce l'abbiamo anche noi, la bocca ce l'abbiamo anche noi, il canto d'amore bisogna vivere in modo da vivere la parola del Signore, metterla in pratica e cantare, vero, le lodi al nostro Signore. Ecco, mi è venuto in mente adesso, era San Giovanni Rotondo, sto fatto, e domani ci sarò un'altra volta, vediamo che fiori troverò. Anna, ci sei ancora, Anna? Ah, ci sei. Per cui, ma vediamo un pochettino, qui il tempo passa, ma vado avanti perché, sapeste, cioè, non posso soffermarmi su ogni particolare, perché Dondolindo, ogni particolare due pagine, pensa che luce ha Dondolindo, perché Dio diede all'uomo una compagna che gli fu fatale, e perché creò l'albero della scienza del bene e del male. Interessante, vero? Che curiosità. Adesso vediamo, prima di rispondere a questa difficoltà, è necessario notare che quando il Signore parla, la piccola creatura umana non deve osare di venire a competizione con Lui, dicendo per esempio: Dio perché fece così? Dio non sapeva questo, eccetera. Bello questo. Venire a competizione con Lui, pensa che vergogna, che vergogna, cioè, è vero?
Ma sì, che presunzione, dico davvero.
Che vergogna, cioè, tu sei niente e interpelli veramente il Signore, vero? Ed entri in competizione per Lui per dire: ma tu perché hai fatto sta cosa qua? Ma non vedi che mi è sbagliata, no? Mamma mia, poveri noi, quel serpente ci ha veramente massacrati, eh? Noi siamo piccoli vermi innanzi a Dio e dobbiamo stare sempre in profonda adorazione alla Sua presenza. Quindi anche quando lo ricevi sacramentalmente, stanno in adorazione sti cristiani moderni qua, domandandogli umilmente i lumi per intendere la verità. E non dobbiamo presumere di riguardare come illogico quello che Egli dispone. Siamo troppo abituati a mancare di rispetto al Signore, siamo troppo abituati a mancare di rispetto al Signore. Basta vedere quando uno entra in chiesa, e basta vedere quando uno sta in chiesa, e basta vedere dopo la messa che razza di chiacchierate, dico: ma questo, forse solo questo, andare a fare la comunione con i peccati, no? Allora, dobbiamo stare sempre, dunque, siamo troppo abituati a mancare di rispetto al Signore, e questo non solo ci produce un male immenso, ma amareggia la nostra vita, sottraendola alla dolce atmosfera della divina paternità e gettandola nelle tempeste dei dubbi, delle agitazioni, dei risentimenti e persino della disperazione. È necessario persuaderci che Dio ha infinita bontà e fa tutto bene, anche quello che a noi non appare. È immensamente dolce e pieno di pace abbandonarsi a Dio e credere alla sua bontà, anche nelle tenebre più fitte dell'anima, poiché spesso, proprio in questo filiale abbandono, egli ci illumina, ci fa intendere il suo disegno e ci riempie di profonda gioia anche nel dolore. Noi perciò risolviamo la questione, vediamo un pochettino, la questione devo girare a pagina, proposta non per osare di domandare a Dio il perché delle sue disposizioni, ma per approfondire la sua sapienza per quanto sta in noi e per adorarla. Che bravo. Io ho detto a Don Dolindo, se avrò la grazia di arrivare in paradiso ti conviene scappare perché ti mangio, ma dal bene che ti voglio, dice. Mamma mia, quanto è caro Don Dolindo. Il Signore volle popolare la terra di esseri viventi e creò gli animali, li creò maschio e femmina perché erano mortali ed avevano bisogno di riprodursi per conservare la loro specie. Dopo gli animali creò l'uomo, perché da tutta la terra egli avesse elevato un inno razionale di amore e di lode a lui, eterno creatore e supremo padrone di tutte le cose. Questo inno non lo fece cantare solo agli angeli, ma volle che la terra stessa, eletta per i suoi fini come centro della creazione visibile, lo cantasse e perciò creò l'uomo dal fango della terra. Dio creò Adamo in un'immensa espansione dell'amor suo. Sentite che meraviglia, Dunque. E perciò gli infuse un'anima immortale, spirandogli sul volto il soffio della vita. Lo creò avendo presente tutto il meraviglioso disegno dell'amor suo, tutto lo svolgimento futuro di questo disegno, e fin da allora illuminò quella sua creatura di un raggio del Verbo Eterno, rendendola figura ed annunzio di un'opera più bella, di una voce più grande di lode che doveva levarsi dalla terra nell'incarnazione del suo figliolo. Il Verbo si fece carne, vero? Cioè, pensa un po', cioè, quando creò Adamo pensò al figlio suo che si sarebbe incarnato, mamma mia, Pensa un po', che meraviglia, no? E poi noi che dovremmo essere genitori di santi, figli di santi, vero? Perché così vuole il Signore, siate santi, pensa che vergogna. Il Verbo umanato era il centro e la meta di tutte le opere di Dio, perché doveva dare all'Eterno, dalla creazione, una lode degna di Lui. Era logico dunque che il Signore nel creare l'uomo tracciasse la prima figura del Verbo umanato che doveva nascere per opere e virtù dello Spirito Santo, che doveva essere il solo glorificatore di Dio, il solo sacerdote eterno, senz'altra genealogia che il seno del Padre, dal quale fu generato, ed il soffio dello Spirito Santo che doveva formare il corpo nel seno di Maria. Perciò Dio creò l'uomo solo come unica voce di lode. Lo creò dalla terra, plasmandogli il corpo con le sue mani divine e lo fece discendere dall'alto dandogli l'anima immortale. Adamo dunque, per primo, nel primo momento della sua creazione fu figura di Gesù Cristo che da solo glorificò degnamente Dio e nella sua natura umana fu solo senza discendenza. Mamma mia, che meraviglia! Gesù Cristo è il capo ed il centro di tutta la creazione, ma non è infecondo nell'opera sua. Egli ha un corpo reale, preso dal seno immacolato di Maria, ed ha un corpo mistico, preso dall'umanità incorporata a lui nel suo sangue. Dio non creò l'uomo perché fosse stato solo sulla terra, anzi, non giudicò un bene che fosse solo, e volle dargli prima una compagna e poi una generazione di figlioli dai quali doveva nascere tutto il genere umano per figurare la fecondità divina del Verbo umanato nella sua Chiesa. Erano due idee meravigliose che si scolpivano in due figure. L'uomo solo rappresentava il Verbo umanato, unica voce di gloria per Dio, l'uomo che riceve da Dio la donna formata dalla sua costola e che procrea l'umanità rappresentata, rappresentava il Verbo umanato che forma la Chiesa dal suo cuore e che per la Chiesa forma la generazione dei figli di Dio incorporati a Lui, una cosa con Lui, partecipanti alla sua vita di glorificazione e di amore al Padre. Qui vedete, il Verbo umanato non fu solo nell'opera meravigliosa che compì, volle associarsi a Maria, la rese sua madre corredentrice del genere umano e madre della Chiesa. Maria stava nei disegni di Dio prima di qualunque altra creatura, era il centro dove confluiva l'umanità per ricevere da lei il Verbo umanato. Dio dunque, come creando Adamo figurò il novello Adamo, così creando la donna figurò Maria. Creò la donna non perché fosse d'inciampo all'uomo, ma perché un giorno da essa sublimata nell'altezza dell'Immacolata Vergine e nella fecondità purissima della Divina Maternità fosse nato il Redentore. Ma io non ci vedo neanche più qua, mi sono mezzo accecato qui. No? Allora, vedete, i disegni di Dio sono imperscrutabili, ma il Signore fa anche la grazia a qualche anima santa, vero? Di interpretare anche queste cose, perché se tu leggi, e tutti quanti sanno che mangiò il frutto dell'albero e che da quel momento furono cacciati e così è finita là, invece non hai capito niente, perché vedi, meditando profondamente dice: ma che disegni meravigliosi! È perché tu sei un broccolo, voglio dire, tu non te ne intendi di arte, no? Per cui le cose che fa Dio, bisogna essere intenditori dell'arte di Dio. E allora tu godi nel vedere una cosa e vedi tutte le sfumature, tutti i particolari, le luci, eccetera, eccetera. Se tu non capisci niente di arte, cosa vuoi capire quando vedi un'opera d'arte? Capisci niente. È così. Adesso vi leggo ancora un po', ecco, la caduta fu effetto di poco amore a Dio, difatti quello è il punto, no? Se Eva avesse amato immensamente Dio, mai avrebbe fatto qualcosa per dispiacere al Dio che la creò e che lei amava, invece per poco amore cadde e così tutti gli uomini cadono nel peccato perché? Perché amano poco. Perché chi ama dice: Signore, fammi morire piuttosto che offenderti. Non sia mai che la vita che tu mi hai data io la utilizzi per offendere colui che mi ha fatto questo dono. Allora vediamo un po' se è possibile. La donna cadde nel peccato per mancanza di amore a Dio. Essa infatti vide che il frutto era buono mangiarsi. Come mai poteva giudicare buono mangiarsi quello che Dio aveva proibito? Se avesse avuto per lui un amore vivo, completo, profondo, non si sarebbe fatta trascinare da un apprezzamento che contrastava col comando che egli aveva dato. Eva guardò solo al proprio tornaconto. E benché avesse come fine della sua vita l'amare ed il lodare Dio, giudicò meglio soddisfare il proprio gusto, la propria curiosità ed il proprio orgoglio. se avesse amato Dio veramente, avrebbe stimato grande gioia il dare a lui l'omaggio di un sacrificio e sarebbe stata felicissima di essere piccola ed umile dinanzi all'infinita sua maestà. Invece le bastò la triste suggestione di Satana per dimenticarsi della gloria di Dio e per desiderare di cogliere il frutto di una soddisfazione materiale. Eva confessò di essere stata ingannata dal serpente infernale perché aveva giudicato buono il frutto. Lo confessò dopo averne risentito i tristi effetti anche nel corpo. Quel frutto l'aveva sconvolta, le aveva turbato ed oscurato la ragione, le aveva tolto la pace. Se essa avesse amato veramente Dio, non si sarebbe fatta ingannare, perché qualunque proposta contraria al Signore le avrebbe suscitato nel cuore una profonda reazione. Assentì facilmente all'inganno perché l'amore suo non era sufficiente a dissiparlo. E se avesse amato Dio veramente, non avrebbe desiderato di conoscere il male e il bene e di soppiantare quasi la divina grandezza. Avrebbe amato di conoscere solo Dio e di dare a lui tutta l'anima sua. Adamo aggiunse a queste gravi miserie spirituali quella di concentrare il suo cuore in una creatura. Peccò per orgoglio. Pensa che spiegazioni meravigliose. Per cui se era incantato dalla creatura, vedi, la creatura che ti distoglie dal creatore, no? E questa è l'arte del maligno, perché a tutt'oggi, no, voi guardate la vanità. Per esempio, la donna fa di tutto per distogliere lo sguardo da Dio, perché dice guarda me, è variopinta in tutti i modi. Se potesse, credo che si metterebbe, forse verranno fuori, non so, gli orecchini con i led lampeggianti, vero? Le collane con, non so, con tutto che lampeggia per manifestare la propria presenza. È incredibile, la donna queste cose deve sapere, no? Allora, peccò per condiscendere alla volontà della sua donna. Non fu ingannato, ma volle ingannarsi, e la sua caduta trascinò nel baratro tutta l'umanità che da lui doveva nascere. Pensa un po'. Quando un'anima pecca, decade prima di tutto dall'amore di Dio, considera come un bene l'oggetto del peccato e non sa vedere in che cosa vi sia di male. Cosa c'è di male? Dicono, vero? Non faccio niente di male, noi ci vogliamo bene, sì, e vi odiate. Difatti tanto è vero che poi si pigliano a schiaffi o che non si ammazzino pure, tanto amore. Tutto il più intende che l'oggetto del peccato è proibito, ma nel suo interno lo vede sempre come bello, attraente e appetitoso. Se amasse Dio, vedrebbe in tale fosca luce il peccato, da averne orrore. Essa invece esita, discute e, titubante nella sua coscienza, si illude, si lascia persuadere, cade perché, non amando profondamente Dio, non sa dire a se stessa: se il Signore mi proibisce questo, vuol dire che per me non c'è un male maggiore quanto quello di violare il comando divino. E passo, pensa un po', pensa a Don Dolindo, ma sai quanta roba ci sarebbe qui?
Mamma mia.
È un'enciclopedia.
Veramente.
Io leggo solo 10-15 righe perché poi la triste storia di Eva si ripete nel mondo, alto titolo. La penosa storia del peccato originale, la sintesi di ciò che anche oggi avviene nel mondo. Ecco, la Chiesa Cattolica è un giardino ammirabile, ricco di germogli, di sapienza di ogni genere. La Chiesa ha il possesso della divina rivelazione, che è l'unica vera sapienza che ci nobilita. Essa, con le sue infallibili verità e con i suoi ammirabili dogmi, ha nel suo centro l'albero della scienza che non può toccarsi o sfrondarsi dall'uomo. Bellissima questa. Difatti adesso, invece della tentazione, no? Dico, il Signore ha detto che non si può fare determinate cose. Adesso stiamo facendo, no? Il referendum per vedere se si può fare, no? Pensa un po', eh?
Quanta certezza, mamma mia. È vero? Parole, sì, veramente.
Essa, con le sue infallibili verità e con i suoi ammirabili dogmi, ha nel suo centro l'albero della scienza che non può toccarsi o sfrondarsi dall'uomo. Meravigliosa. Ecco, qui praticamente c'è gente col macete che vuole sfrondare. Essa pone limiti alla nostra sete di sapere, non per immeschinirci, ma per evitarci l'avvelenamento. Non tarpa la ragione, ma le impedisce di farneticare e di sostituire a ciò che è verità il sogno delle proprie idee fondate sul vuoto. Mamma mia, questo proprio è il momento attuale. Le divine verità rivelate sono l'ultima e la più alta conquista che Dio abbia concesso all'umana ragione, e la Chiesa, con materna cura, tutela e custodisce questa conquista. Ma delle volte diciamo che non vuol mica custodirla, delle volte l'uomo tentato dal maligno, vero? Piglia in mano il macete e vorrebbe sfrondare le verità, mamma. Il mondo loda i benedettini perché in epoche barbare, lavorando nel silenzio dei loro chiostri, conservarono al mondo i capolavori della letteratura. La Chiesa Cattolica ha fatto e fa qualche cosa di assai più grande. Tutta raccolta nella sua vita soprannaturale, essa ci ha conservato e ci conserva il divino capolavoro dell'eterna sapienza. Ma il nemico gli dà fastidio a sto fatto, no? Perché dice, ma i tempi sono cambiati, ma guardate che cosa c'è di male, bisogna stare, non si può giudicare, no? È vero, bisogna dire, si vede che i tempi sono cambiati. Conseguenza del peccato, eccetera, eccetera. Nel considerare le conseguenze del peccato di Adamo ed Eva, dovremmo fermarci a piangere amaramente perché esse furono disastrose per tutta l'umanità ed anche noi ne risentiamo il peso. E che peso! La terra che doveva essere un paradiso fu mutata in una valle di lacrime. In questo è detto tutto. Questa rovina sembra sproporzionata a tanti che dicono con leggerezza, come per una sola colpa questo strascico penoso che dura da secoli e durerà fino alla fine del mondo, ma non è affatto sproporzionata la colpa, la sua conseguenza, poiché l'umanità fu devastata nella sua radice. L'albero inselvatichito dà sempre frutti selvatici finché non è novellamente innestato. L'umanità elevata dalla giustizia originale era come innestata a Dio. Cadendo nella colpa, si inselvatichì, si avvelenò e produsse frutti amarissimi. Non è meraviglia che sia stata abbandonata e reietta dal Signore, dato che non si innalzava più nel cielo. Gesù Cristo la innestò novellamente a Dio. La croce ed il suo corpo sanguinante furono come il ramoscello inserito in questo tronco selvatico, vivificandolo di novella vita soprannaturale. Io, Anna, diciamo che dovrei leggere tutta la mattina, ma non posso perché l'orologio fa la sua parte ed è fuori norma che Claudio legga così, ma sono in... purtroppo non ho gli occhiali giusti, per cui non ci vedo neanche tanto bene. Devo andare a prenderli, ma ormai la frittata è fatta.
Ma ne valeva la pena comunque, non ho assolutamente, io sono completamente ammutolita nell'ascolto, perché ti assicuro valeva la pena, sono cose che non ho mai sentito, io non ho questa... commento alla Genesi, per cui come dicevi tu non si legge e si passa sopra, non si capisce cosa il Signore ci vuole dire con questi simboli, ed è stato bello, utilissimo che tu abbia fatto questa lettura.
Sintetizzando anche, c'è un particolare, no? Pensa un po', il Signore dice non mangiate il frutto dell'albero altrimenti morirete. Qui ha detto di non mangiarlo. Poi è interessante perché viene Gesù, il nuovo Adamo, e dice: se non mangiate, il mio corpo, vero, la mia carne e il mio sangue, non vivrete. Per cui il frutto dell'albero, ecco, Gesù era appeso all'albero della croce e noi ci cibiamo tutti i giorni, vero? Per grazia di Dio, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, prendete e mangiatene tutti, per cui mentre prima c'era un comando di non mangiare quel frutto perché era avvelenato, adesso dice se non mangiate di questo frutto invece resterete morti. È interessante, però naturalmente sono cose che l'anima che ama, l'anima che gode anche nella lettura, nella meditazione, si addentra in questo meraviglioso, diciamo, giardino di verità e gode. E invece l'uomo è attratto dalle cose che lo inselvatichiscono, che lo rendono cieco, sordo, muto, e sentiremo anche dal Vangelo che poi andremo a leggere più tardi, ecco che questi sordomuti non sanno né sentire Dio e né proclamare, diciamo, le sue glorie, le sue misericordie, e naturalmente tutto ciò ci farà e ci fa soffrire, perché l'innamorato è felice, uno che non ama è infelice. Allora noi andiamo in cerca l'amore vero, l'attrazione delle creature, ma il comandamento parte dall'amare Dio prima di tutto e poi il prossimo, pertanto dobbiamo prima imparare ad amare l'amore. E poi potremo amare perché abbiamo imparato ad amare l'amore, ed è l'amore che ci insegna ad amare. Non so se è un gioco di parole questo, ma... Allora, anche il Salmo poi che cosa dirà? Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto confesserò al Signore le mie iniquità e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato, ma bisogna confessarsi però. E insomma, è una cosa veramente sublime, altissima, la meditazione della parola di Dio, si gode a sentire quel che dice Dio e invece... diciamo che si ascolta quello che dice il serpente, che qui c'è il mondo pieno di serpenti, guardate che roba. Poi Caino ammazza subito suo figlio Abele, ma insomma, ma la vogliamo capire che la Sacra Scrittura ci mostra tutte le nostre malattie e ci mostra anche come si fa a guarire, per cui c'è la, diciamo così, la farmacia di Dio, che non è quella soltanto delle erbe, vero? Ma dico, è la farmacia di Dio, è Gesù che guarisce, sono venuto per guarire, sono venuto non per i sani ma per i malati, perché è venuto per guarire, ma se tu dici che sei sano, ti lascia come sei. Io sono malato, Signore, tutte queste cose, la mia testolina non riesce a capirle, vuol dire che ho la testa malata, la testa tarlata dai tarli di questo mondo. Anna, mi fermo, scusate, perché io leggendo queste cose ho saltato, sapete, ho letto 15-20 righe per ogni titolo, vero, che Don Dolindo dava, ma non ho neanche finito. Ma veramente ho voluto leggervi queste cose, ecco, per farvi vedere, ecco, come il Signore è il divin cesellatore, vero? E incastra le cose in modo che tu devi dire, Signore, se tu mi fai capire io posso fare l'apprendista cesellatore, no? Ma se tu non mi insegni cosa capisco, io non capisco niente, no? Sono un poveraccio, non capisco niente, difatti siamo dei poveracci perché non capiamo niente di queste cose. Abbiamo da pensare a Sanremo, che Sanremo, se avesse il potere, direbbe, sentite, cambiate nome alla mia città, perché il festival, io Sanremo di festival non ne faccio neanche uno, io faccio il festival in paradiso, no, voi invece non fate il festival del paradiso, metteteci un altro nome, ma non il mio nome, perché io per farmi santo ho amato Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, il prossimo come me stesso, e ho cantato le misericordie di Dio, non temi e diciamo parole, paroline, parolone, parolacce, parole che hanno un doppio senso, malizie e nudità. Basta. Amen.
Sanremo, Sanremo, non lo seguo di sicuro, non ho nessuna conoscenza, però lui ha vinto il paradiso, questo è il premio che si è guadagnato certamente, mentre qui invece ci portano...
Adesso ecco, parla solo tu, perché tutto il tempo che rimane è tutto a tua disposizione.
Piano, ecco, sono le 11.40, quindi ormai è inutile chiedere la pausa musicale, Claudio, che dici?
Purtroppo, siccome tutte le rovine sono iniziate da qua, bisognava che non si perdesse tempo,
certo,
per spiegare...
Hai fatto benissimo, anzi, ripeto, hai fatto proprio bene. Allora passo al Vangelo saltando il breve commento che lo precede, dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro, gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Quindi passo alla lettura del commento di Don Dolindo.
I sordi e i muti siamo noi anche, non mica solo quello là.
Ciechi, sordi, tutte le abbiamo, le infermità spirituali. San Marco, sono a pagina 713, capitolo 7. Partito di nuovo dai confini di Tiro, Gesù ritornò in Palestina per la via più lunga, attraversando il territorio della Decapoli. In questo territorio gli presentarono un uomo sordo e muto, pregandolo di guarirlo. Il Redentore lo trasse in disparte dalla folla perché fosse stato più attento a quello che voleva fargli, per eccitargli in cuore la fede. Il sordomuto, infatti, per la sua stessa infelicità, ha uno sguardo mobilissimo e scruta quello che lo circonda e quelli che gli vogliono far intendere il loro pensiero. Ha sempre il timore di poter essere ingannato o deriso. Trattolo in disparte, Gesù gli mise le dita nelle orecchie per fargli sperare la guarigione e per prepararla col suo contatto divino. Poi, per la stessa ragione, gli toccò la lingua con la saliva, alzò gli occhi al cielo e sospirò pregando e dicendo: Effatà, che in lingua aramaica significa apriti. Immediatamente il sordomuto ascoltò e parlò, tra l'ammirazione degli astanti, invano esortati da Gesù a tacere il fatto. Gesù Cristo, sospirando ed elevando gli occhi al cielo, volle farci intendere a che cosa debbono servirci la lingua e l'udito. Egli sospirò, come dicono i padri, per l'abuso che se ne fa, e volle dirci che l'udito deve servire ad ascoltare le parole di Dio e la lingua deve servirci a lodarlo e benedirlo in ogni momento della vita. All'occhio del mondo, quel povero infermo sembrava un infelice, ma se gli avesse volto lo sguardo al cielo, avrebbe ascoltato parole arcane di vita ed avrebbe conversato unicamente col Signore. È questo l'atteggiamento che debbono avere tutti quelli che sono privati dell'uso di qualche senso. Il cieco vede in Dio una luce che non può paragonarsi a nessun sole. Il sordo ascolta la sua parola. Il muto conversa con lui senza distrarsi con le creature terrene. L'infelicità, in fondo, diventa felicità, perché non siamo per questa terra, ma per Dio. La Chiesa, nel Santo Battesimo, rinnova il gesto di Gesù. Tocca gli orecchi del battezzando e lunge, perché quella creatura si apra a Dio e passi la vita ascoltandolo, lodandolo e diventando buon odore del Redentore. Come possiamo noi, toccati da Gesù per il sacerdote, aprire gli orecchi a tutte le parole stolte della vanità e della pretesa sapienza umana? Come possiamo aprire la bocca consacrata alla lode di Dio per fare discorsi vuoti o, peggio, per profanare il nome del Signore? Gesù Cristo sanò un muto che non parlava, ma non impedì a quelli che lodavano Dio per le opere che gli compiva di parlarne. Lo proibì loro, è vero, per non suscitare nel popolo false aspirazioni ad una regalità tutta temporale, ma non chiuse le bocche che ne parlavano, perché esse lodavano Dio nelle sue opere. Solo la Chiesa ha la parola che penetra l'anima e la rende lode di Dio. E solo Gesù con la sua vita eucaristica può sciogliere la nostra lingua ad un inno di vera lode, di profonda adorazione, di riconoscente ringraziamento e di ardente preghiera. Quando Satana insidia un'anima e l'allontana da Dio, la rende muta, perché le toglie la preghiera. Diciamo senza tema di esagerare che l'impotenza che certe anime sentono a pregare, e specialmente a pregare con le voci della Chiesa, è una vera ossessione diabolica. Non si può spiegare diversamente quel torpore, quella noia, quell'inceppamento della lingua e delle labbra, quel disprezzo che l'anima sente per la preghiera, pur perdendo ore ed ore nella giornata in parole inutili, in letture frivole, in passatempi vani e peccaminosi. È un'ossessione che deve farci tremare, quell'ostinato rifiuto dell'anima a recitare il breviario, a dire il rosario, ad ascoltare la Santa Messa, e quella contrarietà alla preghiera, quasi fosse un incubo. Possiamo illuderci che non sia così. Possiamo credere che sia esagerato il dire così. Ma il fatto è che le anime ossessionate contro la preghiera sono prese dal demonio muto. Bisogna tremare quando si nota in noi un simile stato e correre a Gesù in chiesa, innanzi al Santissimo Sacramento, recitando le preghiere della Chiesa, per ottenere che vada via il demonio muto e ritorni la dolcissima favella della preghiera. Quello che facevano i farisei, attribuendo i miracoli di Gesù al principe dei demoni, lo fanno oggi i miscredenti, attribuendoli alle forze naturali o alle forze occulte. La triste storia della miscredenza è sempre la stessa. Cambia nelle espressioni, ma non nella sostanza, perché è figlia del demonio. La miscredenza è illogica, perché attribuisce alla materia forze sproporzionate, ma pur di negare la verità non esita a ricorrere alle più antiche fandonie. Diciamo anche noi, a queste nostre orecchie, che non percepiscono la voce di Dio, apritevi. Siamo sordi spiritualmente, e benché circondati da mille voci di verità e di amore, rimaniamo tenebrati e freddi. In quanti modi ci parla Dio nell'interno del cuore? E noi seguiamo sempre le voci delle passioni, credendo le voci di verità e di felicità. In quanti modi Dio ci richiama al suo cuore e noi non distinguiamo quelle voci, rimanendo assonnati e muti nelle nostre miserie. Andiamo a Gesù sacramentato, egli ci tocchi col suo corpo eucaristico, egli ci dia l'unzione che viene dalla fede, egli ci sciolga la nostra lingua alla lode di Dio. Amen.
Veramente queste letture di oggi sono veramente potenti, no?
Grandiose.
E tu vedi i ragazzi stravaccati sui divani che si guardano la televisione ore e ore e ore. Diciamo il rosario, ma smettila, manco ti rispondo, ma mica soltanto i ragazzi, ma anche i papà, anche le mamme, voglio dire, tutti là, stravaccati sui divani. Ma magari prendete delle sedie scomodissime, così ci state di meno, perché dice non ce la faccio più star seduto su questa sedia, è così scomoda, c'è i piedi che non reggono, qui ma è meglio che vado da un'altra parte a pregare, no? Invece proprio divani comodi davanti al televisore, cioè il nemico dice siate comodi, difatti un arredamento tanto reclamizzato come i divani e i sofà, non ce ne sono altri, non sentite che vengono pubblicizzati in tutti i modi, no, ma ci sarà anche un motivo. State comodi, vero, quando guardate le cose che vi propongo io. Quando andate in chiesa c'è il banco che è scomodo, l'inginocchiatoio che... cioè sono stufo, non ce la faccio più, che fastidio, ma quant'è che dura sta messa, no? Non è che dici quant'è che dura sto film, quant'è che dura sto festival, quant'è che dura sta partita, no. E insomma sto prete cosa continua a parlare, ma insomma, così è, no? Qui vedete il nemico come sa fare bene il suo mestiere, continua questa opera sua, ma a noi non ci interessa manco di sapere le sue strategie, no? Non ci interessa proprio, stolti che siamo, non solo muti e sordi, ma anche stolti soprattutto. Bene, allora salutiamo gli ascoltatori, io mi scuso per la mia lettura che purtroppo c'ho gli occhiali per vadar lontano, no? E per la guida e non avevo sotto mano quegli altri, per cui facevo una fatica che non ti dico, mi si cavavano gli occhi, no? Per cui delle volte vedevo anche delle parole che non c'erano. E vabbè, comunque spero che il senso, ecco, si sia capito,
È arrivato, il messaggio è arrivato, io a nome di tutti ringrazio proprio anche perché è stata importantissima questa tua lettura, certamente, non ti devi scusare, grazie infinite.
Ave Maria, grazie, Ave Maria. Santa giornata, Ave Maria. Anche.